e ce lo può confermare, firma di motorsport.com, volto e voce anche di Sky Sport Formula 1, Roberto Chinchero. Ciao Roberto.
Ciao, buonasera.
Grazie di cuore di aver accettato il nostro invito, caro Roberto, perché se vogliamo il mondo dei motori, penso soprattutto alla Formula 1 e alla MotoGP, può avere tra virgolette il vantaggio organizzativo di non avere ancora dato il là alla propria stagione, quindi avere magari meno problemi sportivi prettamente di competizione, di classifiche, però il problema sul come e quando ripartire e soprattutto con quali costi mi sembra che stia emergendo sempre di più, no? Settimana dopo settimana.
Sì, ci sono tanti argomenti sul tavolo adesso. La Formula 1 chiaramente ha motori spenti e ne stanno approfittando per degli incontri in videoconferenza che vedono, che si svolgono alla presenza dei rappresentanti delle squadre, della federazione e del promoter Liberty Media. Sul tavolo ci sono due problematiche, quelle immediate, cioè riuscire in qualche modo a partire in questa stagione e completare, seppur magari con un numero ridotto di prove, il campionato mondiale 2020, e poi stanno discutendo su quelle che sono le linee guida per il futuro, alla luce anche di quello che oggi è un problema economico che penso tocchi un po' tutti gli sport. Sul primo fronte c'è stato un veloce accordo, hanno remato tutti dalla stessa parte, per cui si è deciso di dar mandato alla federazione per ristudiare un calendario in modo indipendente. I team vuol dire che si adatteranno a tutte quelle che saranno poi le soluzioni che troverà la federazione insieme al promoter, e si è deciso di spostare al 2022 quella che è il nuovo ciclo tecnico, il nuovo monoposto che era prevista per l'esordio nel 2021. Il resto però, e qui quando tu hai parlato di costi, è una discussione molto più complessa. Perché
se non sbaglio, Roberto, funziona un po', cioè pensando anche a quello che magari i nostri ascoltatori potrebbero immaginare, in Formula 1 funziona un po' al contrario, cioè anche contenere i costi rischia di diventare un problema.
Assolutamente sì, perché per il 2021, ricordiamo, hanno deciso sempre in quelli che sono stati i provvedimenti già ratificati poi dal Consiglio Mondiale, hanno già deciso che saranno utilizzate le monoposto di quest'anno e saranno concessi solo piccoli sviluppi. Quindi per il 2021 diciamo che i team non devono sostenere grandi spese di sviluppo tecnico. Il problema è più che altro per il 2022, dove era previsto originariamente un limite di spesa di 175 milioni di dollari, che se non sbaglio dovrebbe essere circa 160 milioni di euro, qualcosa di più. Però andare sotto quella cifra è un problema nel momento in cui tu hai già strutturato un modello per affrontare quel tipo di stagione, e se di colpo ti vengono tagliati dei fondi devi rivedere un po' il tuo modello aziendale, perché alla fine si tratta di aziende, quindi numero di dipendenti, investimenti, costi, devi ricominciare tutto da capo, e il regolamento non è più gestibile, cioè il regolamento è già stato approvato. Di conseguenza sono in corso delle discussioni, immagino, perché chiaramente possiamo solo immaginarlo, molto molto animate, e da qui c'è stata anche la presa di posizione forte da parte della Ferrari. Ha detto se saranno messi in atto degli ulteriori tagli a quello che è chiamato budget cap poi dagli inglesi, credo che la Ferrari dovrà valutare anche altri campionati. Non ha detto lasciamo la Formula 1, ma ha detto a quel punto noi ci potremo anche impegnare su più fronti, che è una cosa che la Ferrari non fa più dal 1973.
Wow, sarebbe un altro aspetto storico tra i tanti aspetti storici che purtroppo lo sport sta vivendo. Il primo che mi viene in mente è la cancellazione di Wimbledon, ecco, proprio come situazioni clamorosamente indelebili anche per le generazioni che verranno e riguarderanno anche allo sport di questi giorni e di queste settimane. Ecco, sul Gran Premio d'Italia invece, Roberto, che riflessioni ci sono in atto? Perché da un punto di vista, diciamo così, di tempi, la situazione potrebbe anche andare a favore di Monza. C'è un però
grosso, guarda, è saltato il Gran Premio di Monaco.
Vero, certo,
e anche
certo.
Non vedere Monte Carlo sarà una cosa, anzi doveva essere poi una gara in preparazione, doveva essere il mese di maggio. Monza è una situazione come tante altre complessa. Io personalmente credo che è difficile ipotizzare una Monza col pubblico. Io la ritengo quasi impossibile come impresa. Quindi si deve pensare, che poi è quello che stanno pensando anche per quella che oggi è la data di inizio del campionato ufficiosa, che dovrebbe scattare in Austria il 5 di luglio, a porte chiuse. Tutte le gare in Europa sono previste a porte chiuse. Ora, una Monza a porte chiuse, a parte perdere il fascino di Monza, perché il podio, la marea rossa, che ricordiamo lo scorso anno, in modo particolare dopo la vittoria di Charles Leclerc, che è stata qualcosa che ha fatto il giro del mondo come immagine, è già strano. Sarà difficile anche oggi ipotizzare una Monza a porte chiuse, perché comunque organizzare un gran premio costa anche a porte chiuse, e senza poter contare su quelli che sono i fondi garantiti dalla presenza del pubblico, diventa un'impresa abbastanza difficile. Io, da appassionato, ci spero fino all'ultimo, però personalmente non son pronto a metterci la mano sul fuoco. Secondo me è una delle gare a rischio di questa stagione.
Realisticamente, Roberto, a quante gare può ambire la Formula 1 per la stagione 2020 dal tuo punto di vista?
Guarda, io mi baso su quelli che sono i rumors che poi ricaviamo, certo, quotidianamente. Al momento ci sono buone probabilità di scattare a luglio in Austria con una doppia gara sul Red Bull Ring. Poi si parla, si sono già proposti gli organizzatori, ci sono delle trattative in corso anche abbastanza avanzate, di una doppia gara a Silverstone. Questo al netto di quelle che sono le problematiche legate ai trasferimenti, alle quarantene previste dai singoli paesi, perché poi sono questi gli ostacoli veri e propri che dovrà affrontare la Formula 1. Dopo queste due tappe io credo che in Europa sarà difficile avere ulteriori eventi, però da settembre a dicembre sono allo studio tre grandi trasferte, una che dovrebbe includere Singapore, Vietnam e Cina, per poi trasferirsi in America, dove ci sarebbero Stati Uniti, Messico e Brasile, poi un ritorno in Asia con Giappone, Russia, Azerbaigian e infine a dicembre negli Emirati Arabi con Bahrain e Abu Dhabi. Questo permetterebbe di arrivare a un 14 gare, ma qua stiamo parlando veramente di grande ottimismo. Dovrebbe dire che questi paesi devono essere pronti ad accogliere la Formula 1, non aver problemi a far entrare degli stranieri, non ci dovrebbero essere problemi di quarantena. Questo è quello che stanno provando a fare. Poi, sai, il punto interrogativo sopra è grossissimo, perché non sappiamo quali sono le problematiche che non dipendono dal mondo dello sport. Qua penso di tirare in ballo un po' tutti gli sport.
Ah, non c'è dubbio.
Roberto, sembra di essere alla PlayStation in quella domanda che nella domanda in cui ti sto per coinvolgere, però bisogna fare anche questo, perché se poi si riparte. Se oggi tu dovessi giocare una fiche sui due piloti che si contenderanno il prossimo mondiale, su chi la giocheresti?
Dai, passa a tre piloti.
Sì, facciamo tre piloti. Due, anche quattro, tanto non costa nulla. No. Ci possiamo allargare.
Io vedo, non possiamo non mettere Lewis Hamilton favorito. Se poi devo basarmi su quelli che sono i riscontri che avevamo visto nei test di Barcellona, che si sono regolarmente svolti prima della trasferta in Australia, poi abortita, ho visto un gran Max Verstappen in forma, in forma anche Leclerc, un po' meno la Ferrari. Io credo che sarà cruciale valutare poi quello che sarà il lavoro che riusciranno a fare nel momento in cui riapriranno le sedi, anche a motore spenti. La Ferrari dovrà comunque intervenire, fare degli interventi sulla monoposto, perché da quello che si è visto nei test sarebbero soltanto Hamilton e Verstappen che mi sento di dire favoriti. Se vogliamo metterci anche un Leclerc o un Sebastian Vettel, dobbiamo poi avere la conferma che il lavoro fatto dalla Ferrari sulla SF1000, ovvero la monoposto 2020, siano stati nella giusta direzione.
Roberto, due domande prima di salutarti e ringraziarti. La prima è una questione che era nata come, se vogliamo, rosa e che è rimasta invece con solo spine, e cioè quella di Sebastian Vettel, su cui adesso pende anche un contratto che verrà rinnovato, è tutto in stand-by?
Come si dicono in inglese, work in progress, trattativa in corso. È chiaro che non è Sebastian Vettel non è della posizione di forza in cui era nel 2017, quando riuscì ad ottenere un contatto triennale dall'allora presidente Sergio Marchionne con una retribuzione anche molto elevata. Adesso i rapporti di forza sono cambiati, la Ferrari ha prolungato di 5 anni il contratto di Leclerc, quindi in un certo senso ha comunicato che è l'uomo del futuro per Maranello. È chiaro che Sebastian Vettel dovrà accettare una riduzione, è la prima scelta, Binotto ha detto, è la prima scelta, è il primo pilota con cui noi parleremo, indubbiamente, se andrà bene la trattativa andremo avanti così, però dovrà accettare una notevole riduzione di ingaggio e credo che poi il nodo sia la proposta annuale. Io credo, ipotizzo che Ferrari abbia messo sul tavolo il rinnovo per il solo 2021 e che Sebastian stia cercando di ottenere un biennale. Diciamo che al momento io do un 70% di possibilità di rinnovo di Sebastian Vettel, perché alla fine credo che lui abbia voglia ancora di dare qualcosa alla Ferrari, di seguire ancora il suo sogno di diventare campione del mondo con la Ferrari, e la Ferrari penso che apprezzi quello che è l'approccio di Sebastian Vettel, al di là poi di qualche incidente interno che c'è stato lo scorso anno, come abbiamo visto nel campionato del Brasile insieme a Charles Leclerc.
E l'ultima, Roberto, anche su, diciamo così, la vita di un giornalista al seguito della Formula 1, perché suppongo che essere abituati, come sei stato abituato per tanti anni, a seguire il circus in giro per il mondo e poi ritrovarsi a casa sia anche una bella sfida, diciamo, non solo professionale ma anche personale. E poi vorrei chiederti in questo senso se quello che è arrivato poi a margine del Gran Premio d'Australia, si fa, non si fa, i piloti vogliono tornare indietro, qualcuno vuole correre, qualcuno invece dice di no. Ecco, alla fine è arrivato tutto quello che è realmente successo nel paddock australiano, perché poi la Formula 1 da lì sembra essersi ricompattata, vedremo se sarà così fino alla fine, però ecco, quello è sembrato un primo punto di rottura, però subito sanato.
Guarda, io sono stato uno dei pochi ad andare in Australia, non so se è un merito o un errore, ma comunque ci sono andato, però abbiamo avuto modo di fino a giovedì pomeriggio, giovedì sera, era tutto normale. Però devi tenere presente che per l'Australia si parte veramente con largo anticipo.
Certo.
Io sono partito il 6 di marzo, quando cominciavamo qui in Italia a sentire di Codogno. Quindi la gente è partita con una situazione che si allarmava, ma non certo nelle proporzioni che poi abbiamo visto. Quando siamo arrivati in Australia c'era qualche precauzione, erano già scattati quei cambiamenti comportamentali, non ci si dava la mano, ci salutava col gomito, si scherzava anche un po' su questo approccio. E tutto è successo poi della serata di giovedì, quando è arrivata la notizia di un caso di positività di un meccanico della McLaren. A quel punto il team principal si sono riuniti in un albergo a Melbourne di notte, interrogandosi sul da farsi. Credo che il passaggio fondamentale sia stato poi siano state le telefonate che ogni team ha ricevuto anche da casa. Mercedes Team Formula 1 per esempio ha ricevuto una telefonata dal gran capo della Mercedes, del gruppo Daimler, così Renault, così tutti gli altri, cioè dei costruttori che ci sono dietro i team, i quali probabilmente allarmati dalla situazione europea hanno anche pensato che non fosse il caso, al di là del rischio che c'era localmente, non fosse proprio il caso di disputare il Gran Premio in un momento in cui la situazione era decisamente drammatica, e forse noi in Australia non avevamo percepito quello che stava accadendo, come stava accadendo. E quindi poi la decisione è arrivata unanime, per cui è stata presa da tutti, e già all'alba del venerdì i primi ad andare in aeroporto erano stati Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, che sono subito partiti. A quel punto è stato chiaro quella che era la decisione.
Roberto, grazie mille.
Scusi, ti dico solo velocemente.
Sì, prego.
Mi hai chiesto com'è la vita di un giornalista. È dura trovare gli argomenti, perché abbiamo dei motivi.
Siamo tutti su... Sì, con l'aggiunta che ovviamente l'aspetto del, diciamo così, del movimento e del seguito nel tuo caso è amplificata alla N potenza.
Sì, perché noi abbiamo dei grandi punti interrogativi, perché al di là di quelle che saranno le decisioni che sarà presa da Formula 1, la Formula 1 essendo un circo itinerante ogni gara è una realtà diversa,
chiaro.
Per cui non sai nulla. Devo dire che abbiamo trovato però una buona disponibilità da parte delle squadre, dei piloti. Ieri abbiamo avuto una lunga video intervista con Charles Leclerc. Anche i protagonisti hanno capito quelle che sono le necessità dei media, con qualche eccezione, ma in generale vedo una buona
disponibilità.
Una buona disponibilità da parte loro. Quindi ogni giorno ci inventiamo qualcosa di nuovo, abbiamo collaborazione e avanti così.
È una bella sfida per tutti, sì.
Sperando di risentire presto il rumore dei motori, che non mi è mai mancato così tanto.
Immagino. È vero. Roberto, grazie di cuore e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao, grazie ancora.
Grazie a voi.